Luca, rileggeremo il testo che abbiamo letto la settimana scorsa e riprenderemo quello che è stato interrotto, ma per organizzazione, io credo, dello Spirito Santo. Avete capito? Così vediamo quello che il Signore ci vuole dire anche a noi in quest'oggi. Luca capitolo 4, l'astuzia del tentatore e la lezione del Signore. Non so quanto potrò dire, sapete che ogni volta che prepariamo, poi mettiamo insieme i pensieri, un po' come dice l'Ecclesiaste, poi cerchiamo di dire, Signore, ma tu mi devi, poi preghiamo, poi il Signore ci dà altri passi. E sapete, più uno medita, è come una sorgente, allora più si accumulano tante cose. Ma voglio essere sensibile al Signore e alla voce dello Spirito Santo. E questa mattina ci concentreremo sul fatto che il nemico, il tentatore, lui parla e dobbiamo capire come ci parla. Ora tutti noi siamo interessati subito ad avere vittoria, vero? E lo abbiamo anche cantato, nel nome di Gesù abbiamo vittoria. Nel nome di Gesù comprendiamo tante cose. Ma prima di avere vittoria significa che dobbiamo attraversare una battaglia. Significa che dobbiamo essere nel ring, dei pugilisti, dove iniziamo a combattere e a combattere con forza, con attenzione. A volte richiede un combattimento nella carne, diciamo carne vera e propria, nei muscoli parlo, non nella carnalità. Richiede uno sforzo di muscoli, A volte richiede anche una profonda attenzione mentale, la tattica di capire com'è che lui vuole attaccarmi. E questa mattina ci concentreremo su questo, com'è che il nemico cerca di attaccare noi. E vi dico una cosa, se ha attaccato Gesù, attaccherà anche te. Dice, fratello, pensavo che venivamo qui per ascoltare buone notizie. La buona notizia viene dopo, quando tu realizzi che puoi vincere. E non ci sarà buona notizia se tu non sai, uno, la realtà che il nemico ci attacca e che lui attacca in certe maniere. Usualmente usa tre sistemi. Li ha usati nel giardino dell'Eden e sapete una cosa? Spiacevole, c'è riuscito. L'ha cercato di usare attraverso la storia dei profeti e il popolo di Israele. Tante volte c'è riuscito. Ma adesso arriva Gesù, il campione per eccellenza, e cerca di usare questo anche con Gesù. Ma Gesù lo ha sconfitto. Allora adesso mi chiedo, Gesù, se tu lo hai fatto, lo hai fatto perché eri Dio o lo hai fatto perché ti muovevi nell'opera e nella potenza dello Spirito Santo? L'ha fatto perché era Dio, vero? Bravi. L'ha fatto perché era nella potenza dello Spirito Santo. Infatti fu subito dopo il battesimo, quando lo Spirito Santo discese su di lui sotto forma di colomba. E questa voce dal cielo che dice, ecco il mio diletto figliuolo nel quale io prendo compiacimento. E quella include la vittoria non solo sulla croce, ma anche sulla tentazione. La vittoria sulla rivelazione di come il nemico può essere sconfitto. Tu ed io siamo destinati a vincere. E se non la vediamo così, saremo sconfitti. Quanti di noi crediamo che Dio ci ha destinati a vincere? Possiamo dire, ma un amen di cuore. Gloria a Dio. Allora tuffiamoci un po' in questo ring, in questo campo di combattimento, in questa valle dove dobbiamo guerreggiare e iniziamo a capire le mosse del nostro nemico. Poi studieremo e vedremo anche come Gesù ci fa comprendere la maniera perché lui ha vinto, anche noi possiamo vincere. Perché la vittoria di Cristo è anche trasferibile sulla nostra vita. Se noi andiamo avanti e pensiamo da vittoriosi, otterremo vittoria. Se pensiamo da sconfitti, naturalmente avremo una sconfitta. Gesù pieno di Spirito Santo, gloria a Dio. È bello che potremmo dire Davide, Giovanni, Francesco, Nicola, pieno di Spirito Santo. Non è solo un cliché, ma è qualcosa di molto speciale. Pieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto per 40 giorni dove era tentato dal diavolo. Durante quei giorni non mangiò nulla e quando furono trascorsi ebbe fame, il diavolo gli disse, ecco parla, se tu sei figlio di Dio, di' a questa pietra che diventi pane. Gesù gli rispose, sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo. Il diavolo lo conduce in alto, gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo e gli disse, ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché essa mi è stata data e la do a chi voglio. Se dunque tu ti prosti ad adorarmi, sarà tutta tua. Gesù gli rispose, sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il tuo culto. Allora lo portò a Gerusalemme e lo pose sul pinnacolo del Tempio e gli disse, se tu sei figlio di Dio, gettati giù di qui, perché sta scritto, egli ordinerà ai suoi angeli che ti proteggano. Ed essi ti porteranno sulle mani perché tu non inciampi con il piede in una pietra. Gesù gli rispose, è stato detto, non tentare il Signore Dio tuo. Allora il diavolo, dopo aver finito ogni tentazione, si allontanò da lui fino a momento determinato. Dio benedica la sua parola. Ora, noi possiamo guardare questo passo di Luca capitolo 4 e dire, bella storia, bravo Gesù, interessante. Oppure possiamo iniziare a dire, Signor Gesù, cos'è che tu hai fatto che anch'io posso fare? Ma intanto, riguardiamo la prima parte. Il diavolo c'ha coraggio di venire a tentarci. Dice, ma quello è evangelico, quello è un cristiano, a lui lo risparmia. No, no, un'altra notizia. Il nemico non guarda in faccia nessuno. Per questo non è lì per fare particolarità. Anzi, se può sedurre i primi e guerreggiare, come dice l'Apocalisse, lo fa soprattutto con gli eletti. Sei tu eletto? Ora, cos'è che lui dice? Almeno tre cose vediamo qui, in tre tentazioni. La prima cosa che lui dice al verso 3, e il diavolo gli disse, se tu sei il figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane. Poi guarderemo alla risposta di Gesù. Che vuol dire se tu sei figliuolo di Dio, di a questa pietra che diventa pane? Io l'ho tradotto un po' a modo mio. La maniera che il diavolo viene a tentare tanti di noi è questo. Tu stai attraversando difficoltà? Tu stai attraversando mancanza di... Tu non devi soffrire. Il nemico vuole farti capire, a te, a me, che io e te non abbiamo bisogno di soffrire. Questa è la maniera come lui attacca Gesù. Gesù era stato per 40 giorni nel deserto ed era stato addirittura guidato dallo Spirito Santo. Ti immagini tu per 40 giorni, non un giorno, non una settimana, più di 5 settimane. È giusto? Ci siamo? Mamma mia. Ma è possibile che lui, sapete, tante volte andiamo e sto morendo di fame. Alcuni di voi a mezzogiorno e mezzo cominciate a pensare che state morendo di fame. Non è vero. È tutta una bugia. Volete fare la prova? Appena qualcuno c'ha fame, alza la mano e mi dirà, è vero pastore, avevi ragione. 40 giorni senza cibo. E adesso dice che lo Spirito Santo lo ha guidato nel deserto. 40 giorni nel deserto senza cibo mi fa ricordare al popolo di Israele. Il popolo di Israele, uscendo da Goshen, che era in Egitto, ed erano circa 2 milioni di persone, si inoltrarono nel deserto e spesso in questo deserto non avevano né acqua e né pane. E poi Dio miracolosamente cosa fece? Provvide loro del cibo. Perché Dio stesso dice anche in Deuteronomio, ti ho portato attraverso il deserto, ti ho provato affinché vedessi se tu avevi fiducia di me. Era questa la ragione che Dio provava il suo popolo, e questa è la stessa ragione che Dio permette a Gesù di essere provato, e questa è la stessa ragione che io e te saremo provati. Vuole vedere se nella prova noi riusciamo ad avere fiducia di Dio. Non si tratta che Dio vuole che tu soffra. Dio ti vuole vittorioso. Gesù è stato vittorioso. Ora, come Dio voleva che come padre il suo figliuolo gli desse fiducia nella potenza dello Spirito Santo, così Gesù potesse essere uno che dava fiducia al padre. Io so che mio padre sa quello che fa, sono venuto per compiere la volontà di mio padre. E questa è la stessa misura in cui Dio permette le prove anche per noi. Ah no, ma è possibile mai? Noi siamo cristiani, noi dobbiamo chiedere ancora al Signore di provvedere per noi. Ora questo suggerimento sembra essere innocente, no? Cosa vedi di male? Vedi un grande peccato quando qualcuno dice, senti, vedi quella pietra? Dici che diventa pane. Che peccato c'è? Sembra quasi quasi, mi dà l'impressione, adesso io cerco di immaginare un po', pensando come lui si avvicina, come lui inserisce le sue parole. Ricordatevi che Satana è astuto, cioè usa un'intelligenza particolare, ma non per il tuo bene, per il tuo male. Sembra qua essere l'aiutante di Gesù, no? Quello che arriva, il pellegrino del deserto, che aiuta, l'angelo nel deserto, quello che vuole prendere cura di Gesù. Quasi quasi lo immagini in questa maniera, che si avvicina a Gesù, povera te, come mai? Mamma mia, che è successo? C'hai la faccia pallida? Stai soffrendo, eh? Immagino tante cose che il nemico vuole dire, sembra il tuo amico, ma senti Gesù, ma tu sei figlio di Dio e non mi dire, tuo papà ti ha lasciato in un deserto per 40 giorni senza cibo, ma neanche un panino? Dico, pure che non c'è porchetta, mortadella, quello che sia, ma qualcosa lì, no? Neanche sparmato con la fantasia, niente! Neanche un pezzo di pane, ma poverino. Sta cercando di incitare la volontà e la ragione di Gesù a reagire a questa circostanza che sembra essere ormai sfuggita di mano. E poi con l'idea che ci dice, ma tu sei figliolo di Dio, sembra dare l'idea, ah meno male che tu sei figliolo di Dio. Prego Barbara. Meno male che sei figliolo di Dio. Meno male che tu in qualche maniera puoi prendere la situazione nelle tue mani. E questo è quello che il diavolo dice a me e a te. Tu non devi soffrire. Tu in certe circostanze, quando poi ti senti abbandonato da Dio, quando non capisci perché lui non aspetta, non interviene, ti fa aspettare e niente succede, passa un giorno, due giorni, 40 giorni, un tempo, poi ti domandi. È lì che il diavolo viene e ti dice, tu sei figliuolo di Dio, prendi le cose nelle tue mani. A primo approccio, non sembra che questa idea di dire di a questa pietra che diventa pane sembra essere un grande peccato. Dopotutto, Gesù, qualche tempo dopo questa occasione, sapete cosa fece? Aveva 5 pani, e da 5 pani ha moltiplicato in tanti altri pani. Che differenza c'è dire pietra diventa pane per me, panini diventate migliaia per 5.000 persone? Che differenza c'è? Dopotutto stava prendendo cura di persone che avevano fame. E se Gesù lo avrebbe dovuto fare per 5.000 uomini più moglie e bambini, fatevi il conto, adesso entriamo in una statistica che supera i 12-13.000 persone, bella, eh? Se lui lo ha fatto per gli altri, non doveva farlo per se stesso? Sì o no? Non ragioniamo così. È normale, è sicuro. Il nemico è un tentatore che sa esattamente come farci ragionare per andare contro a quella che è la volontà di Dio. Il problema non è sfamare qualcuno o sfamare noi stessi. Il problema non è essere responsabili di lavorare o fare quello che è dovuto per prendere cura di noi stessi. E non voglio suggerire che oggi i figli di Dio devono essere alquanto pigri per non affrontare certe responsabilità, assolutamente. Il problema era, uno, dimostrare che nelle circostanze della prova noi veniamo meno nella nostra fiducia a Dio Padre. Sei tu nella prova? Hai ancora fiducia che Dio prenderà cura di te? Quasi quasi il diavolo, adesso immagino, desiderava che Gesù diceva, ci sto pensando, sai una cosa diavolo? C'hai ragione, ci avevo pensato, sono affamato, sono debole, sai, tutto il mio sistema è un po' calato, non ho, c'hai ragione, è vero, ogni giorno sto pensando, sto pregando, Signore, provvedi, non sento, non vedo, non capisco più nulla, so solo che mi sono deperito, guarda, strascino i piedi. E ho capito una cosa. Il diavolo questo vuole che Gesù pensasse. Se non mi aiuto io, se non mi do io da fare, aspetta e spera a tuo padre. Un padre che ti promette di fare e di dire, ma non ti ha altro che abbandonato. È ridicolo, non capisco. Se il diavolo vuole che tu prendi la situazione nelle tue mani e ti spinge tanto a farti credere che ogni cosa è possibile a te e se tu non agisci non si muove foglia. Diavolo, hai ragione, poni la pietra lì, pietra diventa pane. Questo è quello che il diavolo vuole, che tu inizi a utilizzare la tua immagine, il tuo potere, le tue energie più possibili per prendere la situazione in mano. Dopotutto, sono grande, grosso e vaccinato, ogni volta devo andare da Dio, Padre, per dire, Signore, dammi questo, Signore, è tempo che io agisco. Ecco la maniera come il nemico cerca di tentarci. Ora applichiamola alla nostra vita. Il diavolo è un maestro, vorrei dire un maestro specializzato nel tendere, preparare, sapete che cosa fa di mestiere? Fa le trappole, come si dice? Il trappolaio? Lui sa bene fare le trappole. Un vecchio proverbio popolare dice che fa invece il pentolaio. Lui fa bene le trappole e ti fa capire come se in quel momento tu devi assolutamente fare qualcosa subito. Quante volte nella nostra vita pensiamo, ok, Dio mi ha provveduto, Dio ha fatto questo, Dio ha fatto quello, però adesso, sai, è il tempo che mi do da fare ancora di più perché non sappiamo, la crisi potrebbe ritornare, sembra che se ne sta andando piano piano, ma potrebbe rientrare, allora mi devo dare da fare, iniziamo a sacrificare che cosa? Iniziamo a sacrificare il tempo per la famiglia, iniziamo a sacrificare il tempo per la nostra stessa vita spirituale, non abbiamo tempo di pregare, non abbiamo tempo di... meditare la parola di Dio, di studiare, non abbiamo tempo di frequentare la scuola domenicale o lo studio biblico il giovedì sera, perché? Perché lavoriamo assai, allora se c'ho un piccolo lavoro, devo avere un altro lavoro perché quello che prendo non è abbastanza e se non mi do da fare io, chi ti aiuta? Non è difficile e non è errato pensare che dobbiamo essere responsabili nella nostra vita. Il peccato sta nel pensare che a meno che io non provvedo, Dio mi ha abbandonato. È lì il peccato. Il peccato è pensare che se non ci appoggiamo a Dio va bene lo stesso. Basta che Dio mi dà forza e vada avanti. Una cosa è essere responsabili, un'altra cosa è avere paura di non avere abbastanza e finire per non dare fiducia a Dio. Dice, ma sono in un deserto, 40 giorni, un tempo. Dio non arriva mai in ritardo. Parlando di deserto, c'è un'altra storia che mi ricordo. Nel deserto non c'era sempre il pane fresco. Allora Dio gli promise che avrebbe mandato quella manna, era come il pane. E Dio gli disse, Harry, stai tranquillo, ogni mattina quando ti svegli vai fuori del campo e inizi a raccogliere. Ma sai quanto ne devi raccogliere? Quanto?
Quello che ho bisogno.
Quello che ha bisogno per quanti giorni?
Per un giorno.
Per un... Oh, la sa la Bibbia, eh? La devi raccogliere per un giorno. Perché l'indomani ti darò manna fresca. Ci siamo? D'accordo? Va bene, va bene. Quando tutti sono usciti l'indomani e raccolgono la manna, cosa fanno? Ma qua... Io ne ho preso abbastanza per un giorno, per me, per la mia famiglia, ma qua si perde, qua c'è, posso raccoglierne una tonnellata, arruffiamo, la portano a casa, mangiano un po', l'indomani pensano di avere questa bella manna, e invece c'erano i San Giovannini, dicono qua a Perugia, lo sapevate? Era tutta avvermata. Perché Dio mandava i vermi? Nicola, perché Dio mandò i vermi?
Che Dio voleva che si dovevano fidare di loro.
Bravo, pure lui sa la Bibbia. La sai la Bibbia? Abbiamo adesso bisogno di metterla in pratica, fratelli. Dio è il nostro provveditore. Oh, aspetta, raccogliamolo un po' di più perché chissà, oggi è sabato, domani, solo per il venerdì tu ne devi prendere di più perché il sabato va bene, non dovrai fare nessun lavoro e sarà manna fresca fino a domenica mattina. Ma lascia stare, se tu pensi di raccogliere più di quanto hai bisogno, tu stai dicendo, Signore, non ho fiducia di te, non credo che dopodomani ci sarà manna fresca, non credo che tu provvederai il pane quotidiano per la mia vita. E questo addolora il cuore di Dio. Perché tu hai dato ascolto alla tentazione, alla voce del nemico, che ti dice, tu soffrirai, datti da fare, prendi tutto nelle tue mani. Ora certo Gesù gli dice, no, no, non si vive di solo pane. In altre parole, tu non devi sacrificare tutto il tuo tempo, tutta la tua attenzione a raccogliere per assicurarti il tuo futuro. Tu devi credere in Dio, devi credere che Dio provvederà per te. E la nostra credenza, il nostro voler credere in Dio non può essere così teorico, ma deve essere pratico, pratico. Sì, sì, il diavolo parla. Cosa ti dice? Uno ti dice, non è giusto soffrire, tu sei figlio di Dio, ma... Non aspettare tuo padre perché lui si è dimenticato di te. Signore, ho pregato ma ancora fino ad ora niente. Promette di darti il pane quotidiano ma sono 40 giorni e non ho mangiato niente. E il diavolo ribadisce, non è giusto soffrire. Ricordati del popolo di Israele. Non permettere alla mancanza di fede nelle circostanze di ascoltare la voce del nemico. Ma c'è un'altra maniera che il diavolo parla. Siete interessati? E poi vedremo come Gesù ci dice di vincere. La seconda maniera che il diavolo parla è descritta al verso 5, al verso 7, dove dice, traduzione Mortelliti, prendi la scorciatoia. Devi fare sto tragitto, su questo percorso. Io ti do un'alternativa. Noi automobilisti vorremmo sempre le scorciatoie quando andiamo da punto A a punto B. Vogliamo sempre un'alternativa che, uno, ci fa fare il percorso più veloce. Due, ci fa risparmiare carburante. Basta, no? E poi, la terza cosa, ci dà più comodità di fare quello che dobbiamo fare a un prezzo inferiore. Se tu devi comprare una penna e una penna, e questa costa di meno, quale scegli? Quella che costa di più o quella che costa di meno, visto che sono la stessa cosa? Lui è intelligente, sai? Quella che scrive. Ma io immagino che tu compreresti quella che costa di meno. La luce è arrivata. Che vuol dire? Intanto mi viene da ridere pensare che il nemico ti vuole fare credere a qualcosa che non è vero, perché lui è un bugiardo. Oltre che essere un ingannatore, è un bugiardo. Gesù, vieni con me. Li vedi tutti questi regni? Io te li do. Tu? E tu che sei? Tu sei bugiardo. Tu mi vuoi fare credere a me che tu sei il padrone. Sapete quante persone oggi credono nelle bugie di Satana? Come? In questa forma. Se tu fai questo, io ti do, ti faccio diventare. Se tu fai quest'altro, tu vedrai. Il diavolo è un bugiardo. Hollywood è un bugiardo. Perché fanno credere chissà cosa. Se tu prendi questa scorciatoia, tu diventi. Se tu prendi quest'altra scorciatoia... Perché? Qual era il problema? Tu lo sai, Dio ti ha promesso che ti darà tutto il regno, tutto nelle tue mani. Questo è quello che Gesù sapeva da parte di Dio. Però sapeva che Gesù sapeva allo stesso tempo che doveva passare un percorso che includeva essere beffato, umiliato, flagellato, sputato, arrestato e crocifisso. Deve fare tutto questo? Tu non devi soffrire, ti do io l'alternativa. Giuseppe, il diavolo darà a te l'alternativa, come la dà a tutti noi. Ci suggerisce sempre una scorciatoia. Non solo non devi soffrire, ma ti faccia arrivare a destinazione in una maniera più facile. Ti piace a te la scorciatoia? A tutti ci piace, vero? Però c'è una strada e un percorso che Gesù ha fatto e ci ha dato l'esempio. Perché sulla croce trionfò, non sulla comodità. Tu devi fare questo, no, non c'è bisogno. Ti faccio vedere io. Gesù? In un batter d'occhio a nessuno ti vede. Fatto! Ti prostri e io ti darò tutto questo. Bugiardo sto diavolo, che faccia tosta che c'ha. Tu non sei il padrone, ci deve dire. E se Dio ha messo davanti un percorso che io devo fare, Lui sa meglio di me. Perché ridona enfasi a quello che Gesù ha detto prima. Tu non devi soffrire, dice il diavolo a Gesù. Ma se devo soffrire per una buona causa, lascia stare. Prendi la scorciatoia. Quante volte il diavolo suggerisce anche a noi che per essere pieni di successo, avere potere, posizioni, ci vuole fare dimenticare che c'è la strada dell'onestà e la strada della disonestà. Lui cerca di persuaderci di prendere la via facile. Non lottare contro il peccato, arrenditi al peccato. Tanto tu sei perdonato, dopo vai e ti confessi e tutto è a posto. Tu puoi, come qualcuno disse, vivere il divertimento della vita del peccato, perché il peccato c'ha il suo piacere, lo sapevate? Dice la Bibbia o no? Il peccato c'ha il suo piacere per un tempo. E allora tu puoi vivere la tua vita da idolatra, ti inginocchi, ti prostri e basta. E poi tutto è tuo. Ricordati che è una bugia intanto. Secondo, lui vuole farci credere che noi, invece di essere vittoriosi, ma di godere piuttosto il divertimento del peccatore e allo stesso tempo avere il perdono del credente. Avete capito? Ripeto. Divertiti come peccatore, tanto sarai perdonato da credente. È vero che Giovanni dice che abbiamo Gesù alla destra di Dio Padre che prega e intercede per noi, ma prima di quello sapete cosa dice? Figlioletti, io vi scrivo affinché voi... Bravi. Tu ed io non dobbiamo arrenderci al peccato, perché una volta che ci arrendiamo, noi diventiamo cosa? Schiavi del peccato. Sapete, il diavolo ti vuol far credere che prendendo la scorciatoia tu arrivi a tua destinazione in una maniera più facile, ma in realtà non è così, perché lui non ti rivela mai la realtà che c'è un senso di colpevolezza, di amarezza. Giuda tradì Gesù e poi? Perché si impiccò? Che era moda impiccarsi? No, aveva amarezza, non poteva più perdonare lui stesso. Pietro che fece? Rinnegò Gesù e dopo? Danza amaramente, aveva paura, era imbarazzato. Il diavolo non ti farà mai vedere la parte negativa del dopo peccato, lui ti fa vedere solo la gioia temporanea del peccato, ma è una trappola. È una trappola. Prendi la scorciatoia. Come? Lui ti dirà, fai questo, tanto nessuno ti vede. Sapete quante persone fanno tante cose in privato che non li farebbero in pubblico? È vero? Chissà perché. È un mistero. No, non è un mistero. Perché c'è una voce chiamata la coscienza. C'è la presenza dello Spirito Santo che dice attento, stai attento, vai avanti, fai questo, fai quello, bevi, rilassati, tradisci, tradisci tua moglie, tradisci tuo marito, tradisci i tuoi figli, tradisci il tuo datore di lavoro, tradisci la tua chiesa, tradisci il tuo Signore, tanto nessuno ti vede, vai avanti. Fai qualcosa di illegale, poi chiedi perdono al Signore. Vai avanti, coinvolgiti nella frode, nell'infedeltà. Vai avanti, fa qualcosa che tu in verità non faresti in pubblico, ma nessuno ti vede. Un minuto, mica tutta la vita consacrato. No. Un minuto, ti prostri. Entri in quello che è il culto dell'idolatria ad un'immagine bugiarda come quella del nemico. E dopo? E dopo? Signore, aiutaci ad essere saggi. Non arrenderti alla lotta del peccato. Non arrenderti. Gesù ci ha risposto e poi lo vedremo. Terzo. Allora la prima è... Non devi? Seconda è? Prendi la scorciatoia, ascolta me. Io so quello che ti dico. La terza è, adesso devo proprio mettere il coltello nella ferita. Cosa fa Gesù? Lo ascolta e gli dà un'altra possibilità di essere lì a tentarlo. Cosa fa Satana adesso verso Gesù? Lo sfida. Quando Satana capisce che tu inizi a essere fermo e deciso, ti sfida. Tu sei figlio di Dio? Metti Dio alla prova. Metti Dio alla prova. E come? È facile, no? Come mettiamo noi Dio alla prova? Quando noi iniziamo a utilizzare la nostra fede in una maniera, direi, spericolata. Quando iniziamo ad utilizzare la nostra fede in una maniera che non è giusta, non è bilanciata, non è equilibrata. Questa è la terza arma che lui usò. Cosa fa? Lo sai che non solo tu conosci la Bibbia, ma anche il diavolo conosce la Bibbia e si ricorda. E la medita per usarla. Guarda Gesù e gli dice, questo lo aggiungo io, il Salmo 91 dice così, e cita dal Salmo 91 proprio queste parole. E non ha detto che egli, Dio, ordinerà i suoi angeli che ti proteggono e essi ti porteranno sulle mani perché tu non inciampi con il piede in una pietra. Metti Dio alla prova, vediamo se è vero. Lo porta sul pinnacolo, 20, 30 metri, non lo so. Se tu sei il figlio di Dio, gettati giù. Lui ti ha promesso che lui non farà urtare la tua pietra, una pietra nel tuo piede, nessuna cosa di male. Tu sei protetto. Metti Dio alla prova. Dio non rivela mai nella sua parola di utilizzare la nostra fede in una maniera spericolata per esporre noi stessi alla tentazione verso Dio e poi pretendere che Dio viene e ci salva. Come utilizziamo questo? Come possiamo noi mettere Dio alla prova? Sai che almeno due volte alla settimana o tre volte alla settimana questo accade? Quando il diavolo cerca di farci mettere Dio alla prova. Ricevi un'email che dice, quante ne ho ricevute di queste, sono una persona che ho ricevuto un'eredità di 10 milioni di dollari e ti fa tutta una lunga storia, sono la vedova del defunto tizio e che lui doveva tirare fuori tutti questi soldi che ormai sono bloccati in una di queste nazioni dove tutto rimane bloccato, però se tu mi aiuti di qua e di là e tu ci devi offrire tutte le tue informazioni. Perché? Questa è una tentazione. Perché a volte poi ci sono persone che sono cadute in questo e poi hanno visto il loro conticino in banca prosciugato, perché avevano abbastanza informazioni da capire e gestire quel poco dei tuoi risparmi. Metti Dio alla... Signore aiutami, aspetta, tu prima ti sei donato a tentare Dio e adesso vuoi che Dio subito ti aiuta? Sapete, a volte Dio non lo dice nella Bibbia, ma lo penso. Hai voluto la bicicletta? Pedala. Non mettere Dio alla prova. Ma Dio accampa i suoi angeli attorno ai suoi figliuoli. A volte io immagino che sti angeli sono tutte spennacchiate, come quelle galline che voi vedete, con le ali che ormai ci stanno cascando tutti. Dici, ma tu dici, perché? Perché? Perché ci sono quelli che vanno a 130 e fino a quelli velocità a sti angeli, dice che si accampano attorno a quelli che vanno fino a 130. Il fatto che alcuni superano 130 e vedo sti angeli che ancora sbattono le ali e cercano di arrivare, di fermati, calma, più piano. Ci facciamo uscire la lingua di fuori. Attenzione, non tentiamo Dio. Avete capito l'illustrazione? Non tentiamo Dio perché, prima di tutto, poveri angeli, ce la facciamo vedere nera. Due, può darsi che Dio dice... E gli angeli ritornano e dice, stai superando troppo. Non mettere Dio alla prova. Siediti, fai il calcolo. Oh, io ho fiducia che il Signore... Sapete 10 anni fa che è successo negli Stati Uniti, e credo anche qua, non sono sicuro. Tu hai bisogno $100,000 per comprarti la casa? Noi ti diamo $105,000. E tutti... Ma i calcoli dicono che se tu non hai almeno la spesa per la casa, che include il mutuo e tutte le spese che gravitano attorno una proprietà, tu non devi fare il passo di prendere più di quello che tu potrai ripagare. Fermati. Oh, ma io ho fiducia che tu hai fiducia nella banca che ti sta dando i soldi. Ma io ho fiducia che il Signore mi aiuterà. Sapete quante persone hanno perso le loro case? Anche di alcuni che si chiamavano cristiani. Si è calcolato più di 1,5 milioni di persone che negli Stati Uniti, una nazione ricca, hanno perso l'intera casa. E poi è iniziata la crisi. Non tentare Dio. Se tu puoi sederti e calcolare quello che Dio ti provvede oggi, e lo fai con chiarezza, va bene, fallo questo passo, ma non fare oltre quello che la tua gamba può fare, perché significa tentare il Dio. Non tentare Dio. Non tentare Dio anche se devi prendere una vacanza, anche se devi fare qualche altra cosa, e vuoi comprare un paio di scarpe particolari, o anche un abito, che Dio ti benedica e ti abbonda, che tu puoi comprare Armani, vattela a pesca, quello che vuoi. Comprati pure una parrucca, fratello. Ma se tu non puoi disporre di questo, non tentare Dio. Ah, Dio mi aiuterà. Dio mi aiuterà. L'idea di entrare nei debiti non è una buona soluzione. A meno che viene fatta con un certo calcolo, che la Bibbia ci dice che dobbiamo farlo, sedendoci e utilizzando non solo la fede, ma anche la nostra testa. Signore, aiutaci a non buttarci dal pinnacolo del Tempio delle Finanze, chiamiamolo così. Esiste. C'è un tempio che lì viene adorato un'immagine, si chiama Mammona. Mammona. E non è una mamma grande. Mammona era il nome del Dio del denaro. E a questo dobbiamo stare molto attenti. Che stiamo dicendo? Dio ci provvede. Dio sarà con noi. Dio ci ha una strada e un percorso. Ma atteniamoci a quello che saggiamente... Me ne è successo una a me. Di qualcuno che voleva investire. Ci avete dei soldi da investire, gloria a Dio, investiteli saggiamente. Dice, fratello, ma questo che c'entra? Che stai a fare un seminario su come investire soldi? No! Sto dicendo che dobbiamo, per esperienza ve lo dico, guardarci da non tentare Dio. E c'era un investitore che io ho conosciuto e ho dovuto gestire questo con tanti della Chiesa, che io non sapevo, e che poi tutto un tratto, quando le cose sono venute meno, venivano da me, fratello, ma quello là, ma quello là, ma quello là, avevano perso centinaia di migliaia di dollari. Come? Tu hai venduto la casa e per ora c'hai un gruzzoletto, sei andato in pensione. Che cosa hai fatto? Ah, dici, ce l'ho in banca, mi danno 3, 4, 5%. Che fai con 3, 4%? Dammela a me. Perché? Conosco un posto, si chiama offshore. Ti faccio fare il 17, il 18%. Veramente. Ricordo quando qualcuno mi disse, io gli diedi solo 20.000 dollari. E ho visto che funzionava e dopo 6 mesi mi ha ridato il 17% e poi gli ho dato un altro 20 e sono arrivato a 500.000 di dollari. E dopo? E dopo è sparito tutto. Non credere di arrivare velocemente. Ah, ma pastore, tu lo devi fermare. Figurate, era uno che si era intrufolato dentro la chiesa. E io ho contato fino a 13 persone che erano state barbaramente distrutti. Non avevano nient'altro, avevano perso tutto. E gli ho detto, se me l'avessi detto prima, perché questo era arrivato anche in consiglio, avrei detto no. Quando è troppo bello, te lo dico all'inglese, quando è troppo nice, watch it. Stai attento, non tentare il Signore Dio tuo, accontentatevi delle cose che Dio ci provvede, il Dio sarà con noi e ci provvederà, tutti i soldi che tu hai non li dare offshore, se hai da investirli, investili caldamente e francamente in quello che è sicuro e tranquillo, anche perché questo può essere anche, controllate con il vostro legale, un reato fiscale.
Io non ce ne ho soldi.
Signore, aiutaci tu. Io voglio concludere perché c'ho 3 risposte da darvi. Dio ci darà soldi, pane, macchine, case, tutto quello di cui noi abbiamo bisogno. E Dio dice usali. E usiamo per la gloria di Dio. Ma quando stiamo cercando di tentare Dio e volere al di là di quello che Dio già ci ha dato, stiamo dicendo non ho fiducia in te, io prendo in mano la mia situazione e ti tenterò e ti metterò alla prova. Io concludo qui questa mattina perché se Dio ci dà grazia domenica vogliamo riguardare a come Gesù prende queste 3 situazioni e noi impariamo nella pratica come sconfiggere il nemico. Perché il nemico la sa lunga, eh? Non pensiamo noi di dire ma io il nemico lo... No, 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 no. Lui ci batte. Ma se Cristo è in noi la sua parola dimora in noi. Noi siamo vittoriosi. Lui dice non è giusto soffrire, prendi la situazione in mano, arrangiati, sei stato abbandonato. Lui dice tu devi essere il padrone del mondo, prendi la scorciatoia, metti pure Dio alla prova, vediamo se è vero che quello che lui dichiara lo promette e lo mantiene.